6 di sera magazine.
Ben ritrovati in 6 di sera magazine da Angelica Arbasini. È iniziata la settimana scorsa la 61esima Biennale d'Arte di Venezia e noi oggi ospitiamo un'artista ticinese, lei è Patricia Iacomella Bonola, che da anni è attiva a Zugo e espone quest'anno appunto alla Biennale d'Arte di Venezia. Poi domani, 17 maggio, è la giornata internazionale dei musei. Con Carole Ensler faremo un bilancio sullo stato dei musei in Svizzera. Biennale d'arte di Venezia, presente anche un'artista ticinese, Patricia Iacomella Bonola, attiva da anni a Zug, è stata scelta per partecipare al nuovo padiglione nazionale della Repubblica di Nauru. La più piccola nazione è un'isola al mondo con i suoi 21 chilometri quadrati di superficie che si trova nell'Oceano Pacifico. La sua installazione si intitola I Used to Go to the Beach, presentata appunto appositamente per il padiglione di Nauru, e risponde attraverso il concetto di resilienza empatica ai temi di impoverimento ecologico, perdita e impatto iniquo. Il padiglione include 10 artisti di diverse nazioni e generazioni, tra cui anche artisti dell'isola di Nauru, nazione che conta appena 12.000 abitanti. Quella di Patricia Iacomella Bonola è un'opera d'arte partecipativa che ci facciamo spiegare proprio dall'artista ticinese.
Sì, innanzitutto vorrei parlare appunto del titolo del padiglione di Nauru, che sarebbe AIM Inundated Imagining Life After Land. E è il progetto presentato per la prima partecipazione della Repubblica di Nauru alla 61esima esposizione internazionale d'arte, no, della Biennale. L'esposizione è curata da Khaled Ramadan e con la collaborazione di due curatori associati, Camilla Boemio e Stefano Cagol. Praticamente l'idea di questo padiglione è partita dal curatore Khaled Ramadan e ha chiesto la partecipazione di 10 artisti internazionali. La mostra collettiva presenta Nauru, questo microstato nell'Oceano Pacifico meridionale, che praticamente è il più piccolo stato insulare del mondo, come un esempio precoce e universale di perdita, di adattamento, di resilienza. Pertanto Nauru diventa un monito e una guida per un futuro condiviso. Cioè Nauru, mi sono subito innamorata di questa proposta, perché il mio lavoro si concretizza appunto su temi legati a forme di transizione, memoria, identità culturale, per cui sono andata ad informarmi quali sono le particolarità di quest'isola e Nauru è il luogo in cui le conseguenze a lungo termine delle decisioni economiche e politiche globali sono state vissute proprio concretamente sulla loro pelle e dove determinate soglie sono già superate, praticamente dove il futuro è già arrivato, è già realtà oggi. Nauru è nota soprattutto per le conseguenze postcoloniali, come ha detto lei, legate all'estrazione del fosfato, che hanno profondamente danneggiato il suo ecosistema e praticamente l'80% del territorio oggi è sterile. Le attività agricole sono limitate principalmente nelle aree costiere, perché l'interno dell'isola è praticamente un paesaggio lunare, sterile. L'isola dipende fortemente dall'importazione di cibo, e non solo cibo, anche acqua, dall'Australia. E ricevono soprattutto cibi processati, che creano gravi problemi di salute alla popolazione. Infatti pare che l'80% della popolazione soffra di diabete, è una popolazione, grazie a tutti questi cibi processati che ricevono dall'Australia, parecchio obesa. E insomma c'è un'infinità di problemi legati a quest'isola. Quindi per il mio lavoro il mio progetto nasce da una riflessione proprio su questi temi, su Nauru, oggi uno dei luoghi più vulnerabili al mondo, dove appunto gli effetti della crisi climatica, come anche l'innalzamento del livello del mare e la perdita di territorio, sono veramente una realtà concreta. E quindi sono partita dal titolo, mi sono chiesta, Nauru, che cosa significa? Qual è il significato? Quindi, I used to go to the beach riprende il significato originario del nome Nauru, derivato dal termine nauruano, naoero, che significa vado in spiaggia, e io nel mio progetto ho tradotto questo titolo al passato. Un gesto quotidiano si trasforma così in un ricordo segnato dalla perdita. La spiaggia è un tempo parte naturale e scontata della vita, con questo titolo diventa simbolo di qualcosa che è scomparso per sempre. Allo stesso tempo nasce anche una forma di nostalgia collettiva che supera un po' i confini geografici e temporali.
Ecco, passiamo dunque all'opera che attualmente si trova alla Biennale di Venezia. Lo abbiamo detto, si tratta di un'installazione dal titolo I Used to Go to the Beach. È un'installazione partecipativa a forma di vela monumentale composta da frammenti di tessuto, resti della vita quotidiana, della quotidianità, inviati da persone di diverse parti del mondo. Ecco, ci parla di questa sua installazione.
Volentieri. Allora, come ha giustamente detto, si tratta di una grande vela, infatti lunga 7 metri per 3 metri e mezzo ed occupa tutto lo spazio della sala, di una sala. Volevo appunto un'opera partecipativa che parlasse della nostra quotidianità, per cui ho iniziato il processo creativo coinvolgendo amici e parenti e poi ho chiesto loro di ampliare la rete di partecipazione e di mandarmi piccoli frammenti della loro quotidianità, sia materiali, sia testi o messaggi, capaci di immaginare possibili cambiamenti rispetto alla situazione ambientale e sociale di Nauru. Così ho ricevuto contributi da diversi paesi, soprattutto Francia, Italia e Germania, che sono i paesi in cui ho più conoscenti. Alcuni hanno inviato testi via email, altri oggetti concreti come imballaggi di caffè, snack, di sapone, custodie di plastica, tessuti domestici presi da tovaglie, camicie maschili, camicie da notte e così via. Insomma, c'è un arcobaleno di colori e di materiali, e sono materiali che riflettono la pluralità delle esperienze individuali. Poi ho ritagliato questi materiali in forme circolari. Il cucire, l'atto del cucire è un elemento centrale di quest'opera. Non è soltanto un'attività artigianale, ma diventa una pratica di attenzione e cura. Collegando tra loro i frammenti prende forma una nuova struttura condivisa, una sorta di, cioè non fondata sui confini, bensì sulle relazioni. Quindi l'opera non si propone unicamente come rappresentazione di una perdita, piuttosto suggerisce un atto di riparazione simbolica, una topografia della solidarietà composta da parti diverse. In questo senso la mia vela diventa immagine di movimento e speranza e anche di possibilità di creare nuove connessioni attraverso un'azione comune. Lo scopo principale del mio progetto. Poi, nello spazio espositivo, la vela si sviluppa in un'ulteriore dimensione. Come giustamente ha detto lei prima, diventa un'opera partecipativa, un corpo mobile che incarna l'idea di viaggio, di passaggio, di trasformazione e si presenta come un'opera aperta, in continua trasformazione, un processo che si sviluppa nel tempo, perché la mostra dura fino al 22 novembre Infatti, per tutta la durata della mostra il pubblico è invitato a partecipare attivamente, praticamente può ampliare l'opera attraverso nuovi interventi testuali. Ho lasciato dei cartoncini, ho lasciato dei fili, loro possono scrivere, appendere questi fili dove loro vogliono. In questo modo l'opera è in continua trasformazione.
Giornata dei musei. Ogni anno nel mese di maggio i musei della Svizzera e del Liechtenstein celebrano appunto la giornata internazionale dei musei e invitano il pubblico a scoprire la diversità del paesaggio museale. L'obiettivo principale della giornata internazionale dei musei è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che i musei siano uno strumento importante per lo scambio culturale. Moltissimi gli appuntamenti, le attività e le visite guidate nei vari musei svizzeri. Per maggiori informazioni potete andare su museums.ch. Ora con noi c'è la presidente dell'Associazione dei Musei Svizzeri, Carol Ensler, a cui chiederei, insomma, come stanno i nostri musei in Svizzera?
Diciamo che i musei sono sotto pressione, ma come lo è la società. Ho sempre detto che i musei sono il riflesso della società, sono anche attori della società, e anche per questo che la giornata internazionale dei musei è un'occasione per loro di dimostrare anche questo ruolo, oltre a come lo fanno con le loro programmazioni. La pressione ovviamente finanziaria e anche sulla trasformazione della società, le aspettative del pubblico, della politica, anche degli sponsor. È chiaro che la pressione negli ultimi due anni, direi, è aumentata su legata ai tagli alla cultura a livello finanziario, a livello politico, e questo però non con un tessuto economico che prende a suo carico di completare, al contrario, anche gli sponsor privati, la tendenza è di tagliare. Dunque è più un discorso di i musei rientrano in questo discorso della posizione della cultura nella nostra società contemporanea. E cercano anche di difendere questa posizione, di fare delle, direi, delle operazioni in occasione della giornata internazionale dei musei di seduzione per un pubblico magari che non viene tutti i giorni o che non considera essere un pubblico per un museo.
Ecco, questa domanda volevo fargliela dopo, ma gliela faccio adesso. Le persone, il pubblico, vengono al museo?
È chiaro che il pubblico viene al museo, e interessante la giornata, in occasione della giornata internazionale dei musei, siccome l'operazione è veramente di essere aperti e gratuiti in tutte le categorie di musei, è sempre un'occasione sia per magari scoprire dei musei che uno non ha nel radar, che non guarda la sua programmazione, o magari tentare un altro museo, un altro tipo di museo, un'altra programmazione, dunque essere più avventurosi, e per altri di magari scoprire il museo, le sue proposte, ogni tanto anche appunto l'originalità di poter avere delle operazioni dietro le quinte, capire anche come funziona un museo, oltre a delle visite guidate magari più brevi, per avere un assaggio di cos'è o cosa potrebbe essere la visita al museo. Questo rende appunto la giornata internazionale dei musei popolare, direi. Il resto dell'anno i musei hanno registrato negli ultimi anni un netto aumento di frequentazione, dunque dimostrando anche che il pubblico ha bisogno cioè, questo è veramente un riscontro che abbiamo. Il pubblico ha bisogno di ritrovarsi nei musei, di sentirsi raccontare la storia o di la storia dell'arte, di scoprire nuove posizioni nell'arte contemporanea, piuttosto che andare nei musei etnografici o scoprire la storia botanica o la storia della specie umana. C'è una forma di fiducia in quello che il museo propone, al contrario di una certa diffidenza in quello che la politica propone.
Quindi, diciamo, c'è dell'interesse.
Chiaramente c'è dell'interesse.
Bene.
Questo ci rassicura tutti.
Esatto.
Dopo, l'interesse è anche quello, torno sulla questione finanziaria, è chiaro che anche le aspettative del museo di essere un luogo di incontro, di essere aperto, partecipativo, sostenibile, digitale e parlare a un pubblico sempre più ampio, va anche con la richiesta spesso che sia tutto gratuito. Sì, se è tutto gratuito, però qualcuno deve pagare.
Certo.
Ci sono delle persone che lavorano, ci sono delle opere da custodire, da mantenere,
assicurazioni,
voilà. Trasporti e comunque anche magari comunque i musei sono grossi datori di lavoro.
Certo. E senta, la Svizzera italiana rispetto alle altre zone, mi riferisco alla parte francese, tedesca o anche alla parte dei Grigioni, ecco, come siamo messi in Canton Ticino?
La Svizzera italiana, non bisogna dimenticare che è il cantone più ricco di musei, ovviamente con delle realtà museali molto diverse. I musei etnografici spesso hanno anche dei periodi di apertura molto ristretti, però sono anche dei musei molto amati dai locali, sono veramente dei punti di ritrovo. Poi abbiamo i grandi attrattori museali che possono essere i musei d'arte, in particolare il MASI, ma anche i musei, cioè tutti i musei cittadini provano e dimostrano anche una ricerca di proporre delle mostre stimolanti e delle figure anche più note, sempre cercando questo equilibrio di attrazione anche fuori dal cantone. Dunque, questo è da un lato una ricchezza, ma dall'altro è anche bisogna considerare che il pubblico è sempre lo stesso, ci condividiamo lo stesso pubblico, tranne un po' di pubblico turistico, diciamo, mentre alcune altre regioni sono più forti, hanno più visibilità perché ci sono meno musei.
Va detto però anche che meno musei nella parte, come dice lei, della Svizzera francese e della Svizzera tedesca, però musei forse più importanti con opere anche di un certo peso.
Sì, diciamo che è anche il problema che l'attrattività dei musei e la forza di poter proporre opere più importanti o mostre più importanti è anche legato alla capacità finanziaria spesso e alla forza economica del luogo. In effetti, questi grandi musei con queste importanti collezioni generalmente si trovano in ex centri industriali, dunque in ex centri forti a livello economico, e oggi ne hanno un'eredità e le città si sono sviluppate magari con dei profili culturali, come il caso di Basilea in particolare.
Anche Zurigo.
Dice come Kulturstadt e Zurigo con delle reti diverse. Però anche Losanna con Platform 10 ha sviluppato un'offerta culturale dove mette assieme vari profili di musei per rafforzare la presenza culturale, cioè sono tre musei riuniti in un luogo che prima erano in varie posizioni della città, dunque lì è una volontà anche di dimostrarsi una città culturale e di mettere in avanti la ricchezza culturale senza essere Basilea o la reputazione, la storia di un Basilea o di un Zurigo.
Secondo lei c'è qualcosa che si potrebbe fare di più per promuovere, per aiutare la cultura? Adesso in questo caso stiamo parlando di musei, però appunto c'è qualcosa che le istituzioni potrebbero fare in più?
Allora, diciamo che le istituzioni sono da anni che cercano o che dimostrano quanto vogliono essere aperte alla la vita quotidiana, a tutti gli individui, essere luoghi con appunto delle innovazioni o delle proposte originali nell'ambito degli eventi, di visite guidate o anche di giornate di porte aperte. Dietro però ci deve chiedere, uno deve chiedersi il supporto che ricevono in questo.
Stiamo parlando di soldi,
Stiamo parlando delle, in alcuni casi sono musei privati, in alcuni casi sono musei pubblici, dunque dietro deve anche crederci chi sostiene o a chi appartiene il museo. E spesso quello che riscontriamo nelle discussioni sul finanziamento dei musei è che sono deficitari, è come se uno vuole tagliare la scuola.
Si taglia la cultura.
Taglia la cultura, dunque taglia anche tutta una possibilità per il pubblico di avere un luogo dove confrontarsi con altre idee. La cultura fa parte dell'educazione di ogni individuo per essere capace di rispettare le differenze, per essere in grado di pensare diversamente da quanto è scontato per lui, di poter aprirsi a nuove opportunità, di essere anche creativo. Anche nel mercato del lavoro oggi abbiamo dei problemi perché abbiamo bisogno di persone che siano creative, che inventano i lavori di domani, perché il sistema sta cambiando, la società sta cambiando, e per affrontare queste sfide abbiamo bisogno della cultura per mantenere le menti aperte, creative, per coltivare anche l'autocriticità e per imparare anche a convivere insieme. Questo è anche il ruolo dei musei.
E grazie per averci seguito. Appuntamento a domani da Angelica Arbasini. L'augurio di un buon sabato sera. Thank you.